www.redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1911 e nell'ambito dell'alimentazione tratteremo come a tavola con la tovaglia o senza. Cara bistecca, con l'aumento del benessere, soprattutto nelle grandi città, aumenta il consumo della carne, i cui prezzi salgono in modo impressionante. Siamo nel 1911 e a far fronte alla richiesta si importa carne anche dall'estero. Si introduce quella americana che, conservata sulle navi in speciali celle frigorifere, resiste a viaggi di 20-30 giorni. Il 27 gennaio 1904 il cuoco del Quirinale, e molto probabilmente doveva trattarsi del cavalier Amedeo Pettini che firmava le sue ricette sulla Gazzetta del Popolo, mandò in tavola un grande pranzo normale di corte per i reali e i loro invitati. Ma che non vi fossero ospiti illustri di altre case regnanti lo dimostra il menù, recante solo lo stemma sabaudo e non quello di eventuali invitati di rango, e la relativa semplicità della lista, 9 voci, tutte di ispirazione francesi, dal consommé in tazza al salmone del Reno, al pâté di foie gras di Strasburgo, alla poulard de Bresse. Una cosa alla buona, specie se confrontata con il dinner offerto pochi mesi prima, il 14 ottobre del 1903 all'Eliseo dal presidente Louis B. Reale d'Italia, 16 portate interrotte dopo un timballo di Canard alla Rossini, da quel puncio alla romana, che era un sorbetto all'arancio, limone e champagne, che conciliava abitudini galliche con le nostre, che come documentano i menù dei ristoranti dell'epoca. Regresso, quel pranzo del 1904. Anche nei confronti dei menù di 15-20 voci lasciati a corte del suo libro di ricette e consigli da Giovanni Viamardi, capo cuoco di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele II, ossia i sovrani per i quali il fasto della tavola aveva ancora un significato, specie per il secondo, grande cacciatore al cospetto di Dio. Ma si era ormai in una fase di parabola discendente che avrebbe portato negli anni venti a pranzi di corte di estrema modestia. Per la festa di Capodanno del 1927 Vittorio Emanuele III e famiglia si accontentarono di risotto alla piemontese, capone in umido con l'insalata e un dolce per finire. C'è da scommettere che molte famiglie d'Italia in quel giorno si siano trattate anche meglio. L'austerità del Savoia, o se vogliamo la loro tirchieria, un giornalista napoletano, Nino Scarfoglio, aveva suscitato scandalo intitolando «Un servizio sul matrimonio di Vittorio ed Elena, la nozze coi fichi secchi». E suscitava commenti benevoli, specie fra le donne di casa del cosiddetto generone. La classe media della capitale a conoscenza dei piccoli segreti di quanto avveniva a Villa Ada, laddove si svolgeva gran parte della vita intima della coppia reale e dei principini. «Va in cucina e fa da mangiare proprio come noi», dicevano di Elena Montenegro, le mogli dei capi ufficio ministeriali o quelle degli ufficiali, quelli di grado inferiore, costrette ad abitare nella capitale, e che uno scrittore umorista, un certo Gandolin, ha emblemizzato nel personaggio di Eulalia de Tappetti, consorte di un travette preoccupato di mettere insieme pranzo e cena. Questa semplicità borghese, del resto, gioca a vantaggio della monarchia, specie dopo il regicidio di Monza, e si intona soprattutto con le condizioni generali del paese. Gli studi di sociologia condotti su quel periodo mostrano come ancora ci si trova in una fase particolare anche sul piano dell'alimentazione e, per quanto si può dire agli effetti pratici, siamo in molti casi ai limiti della sopravvivenza. C'è poco spazio per la cucina raffinata nella gastronomia. L'unità è conclusa da un trentennio. Politicamente le sinistre avanzano, ma a tavola gli italiani sono ancora divisi da abitudini e pregiudizi. Con le matite colorate e una carta geografica sotto mano, si potrebbe dividere la penisola e le isole in diverse zone alimentari, chiuse, specie a livello popolare, ai gusti degli altri e nelle quali amalgami e fusioni per le civiltà gastronomiche limitrofe avvengono con estrema lentezza e fra la diffidenza dei più. Aperta da secoli alle invasioni stranieri, la Valle Padana è chiusa nelle sue tradizioni alimentari. Riso, polenta, formaggio, grana, pesci di fiume e di lago. Il solo Lario ha una flotta di pesca di 242 barche censite a fine secolo, con oltre 1000 pescatori professionisti a tempo pieno. E nella grassa Emilia, mortadelle, zamponi e simili. Un illustre storico, Piero Camporesi, ha scritto che i garibaldini arrivavano a Napoli nel 1860, convinti mangiatori di risotto, e ne ripartirono convertiti a vermicelli e maccheroni con la pomarola. Ma furono apostoli non certo agevolati nel bergamasco e nel vercellese, nella loro opera di divulgazione, anche se in una enclave del Piemonte, le Langhe di Alba, già proclamavano da secoli l'asagnon, quale maschera tipica, e i sottili e tenaci tajarin con sugo di fegatini, vivanda delle feste grandi. Per contro, far da mangiare a un barese o un siciliano una fetta di gialla, fumante, polenta di mais, sarebbe stato ugualmente impossibile, anche se stranamente la polenta, col nome di titoli, ossia pezzettini a forma di losanga, figurava già nel misto, fritto misto della napoletana. Tradizioni e ricette si tramandano nelle famiglie borghesi per mezzo di quaderni, oggi ricercati dai collezionisti per il loro valore di documento, anche economico. Spesso le dosi sono date in moneta: 10 centesimi di farina, 25 di burro, mezza lira di fesa di vitello, mentre il popolo, classe operaia, quella che ha adattato alle esigenze di città qualche piatto contadino, si limita alla trasmissione orale delle indicazioni di piatti abbondanti, se non ricchi, che compensano nei giorni di festa la povertà della dieta ordinaria, basata al nord, e torniamo a dirlo, sulla polenta mangiata calda la sera e fredda o abbrustolita per colazione, accompagnandola con ritagli di salumi misti, comprati a basso prezzo in quella che i lombardi chiamano la posteria, e i veneti il casoin, e o altro cibo rapido di cui anche nel padovano sua patria si è perso poi il ricordo. Fichi secchi passati in un tegamino con un po' di burro, e ciò senza insistere sulla polenta e ringa affumicata, la leggenda del pesce trattenuto con uno spago sopra la tavola, e i commensali vi strofinano la polenta, o quella ben più attendibile della polenta e gorgonzola, quello vero, ben più piccante e quindi valido per condire, di quanto in quanto non siano poi i formaggi dolci attuali. I libri di cucina rispecchiano questo stato di cose, Ancora nel 1905 si ristampa il ricettario di gastronomia napoletana del duca Bonvicino, la prima edizione del 1837. E a Genova le due cuciniere, quella dei Ratto e l'altra di Emanuele Rossi, si danno battaglia per conquistare le palanche dei compratori. La tendenza è quella di arrangiarsi con quanto si sa, senza spendere soldi in libreria. Lo sperimenta a sue spese il padre della gastronomia nazionale unificata, Pellegrino Artusi, che nel 1891, dopo essere stato respinto da più editori, pubblica a proprie spese le prime 1000 copie della Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Ci vorranno degli anni prima che questo testo fondamentale, ancora oggi, nella cucina borghese italiana riesca a farsi strada. Nel decennio di cui ci occupiamo, Artusi è vivo, morirà nel marzo del 1911 e continua a far gemere i torchi a suo rischio, arrivando alla 15ª edizione con 790 ricette. Oggi, caduta l'opera in pubblico dominio, sono gli 8 gli editori che stampano Artusi e si è arrivata a circa 1.300.000 copie. Viene criticato? Beh, certe preparazioni appaiono troppo ricche di ingredienti e pesanti per il borsellino, ma finisce per affermarsi. Mentre non sappiamo più nulla di un certo Perruzzotti, di cui nel 1911 il Bietti pubblicò a ben 10 lire e presentandolo con notevole inserzione sulla Domenica al Corriere, una cucina classica e moderna, articolata in 363 liste cibari e 2000 ricette. Contrastano invece il successo dell'Artusi i vari anonimi re dei cuochi, le cuciniere economiche e persino il re dei cuochi. Quanto il vitto sia caro, ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.